tu.
Ma guarda, è sempre un po' difficile dare una valutazione rigorosa. Comunque direi che il corteo è consistente. Onestamente non mi sembra, diciamo, al livello delle questioni, insomma, saranno 4-5.000 persone.
Stai parlando del corteo della FIOM?
Come, scusami?
Stai parlando del corteo della FIOM?
Ah sì sì, sto parlando, no, io sono qui al corteo della FIOM e non so bene cosa stia succedendo dalle altre parti. Dicevo, il corteo mi sembra numeroso, combattivo, ma non so di, mettiamola così, di fatto la gravità della situazione sembra un corteo dell'orgoglio FIOM, più che un corteo che esprima una partecipazione di massa. Quindi sotto questo profilo, da un lato, sicuramente non va liquidato in maniera falsa, ma in maniera superficiale, dall'altro lato non mi sembra, come dire, esprimere l'orientamento di settori significativi di lavoratori, ma certamente non della maggioranza dei metalmeccanici.
D'altra parte è un corteo a babbo morto, il contratto lo hanno firmato e, vista come è andata l'altra volta, con ogni probabilità questo sarà il contratto dei metalmeccanici.
Sì. Pronto?
Sì, volevamo un po' capire da te quali sono le linee guida, che cosa è stato firmato dalle altre due centrali sindacali.
Ma guarda, io credo che l'accento vada posto paradossalmente su un aspetto che può sembrare marginale, cioè da parte di CISL e UIL per un verso e di Federmeccanica per l'altro si insiste sul fatto che questo è un contratto firmato senza un'ora di sciopero. Ora è evidente che un contratto che non ha previsto nemmeno, diciamo, il far finta di avere conflitto sta nella logica, come dire, della liquidazione, come dire, non solo sostanziale ma persino formale, diciamo, della natura del sindacato come soggetto conflittuale. Posto l'accento su questo, nel merito intanto si fa la solita bufala, cioè si parla di 130 euro di aumento, ovviamente sono lordi, ovviamente sono medi. E se noi riconduciamo alla realtà dei fatti, cioè andiamo sul terzo livello, che è la figura di riferimento per i metalmeccanici, sono 111 euro lordi. Se li riportiamo al netto siamo sotto il 100%. Quindi in realtà è un contratto che non copre nemmeno l'inflazione programmata.
Questo ovviamente per... spalmati su tre anni.
Come, scusami?
Sono spalmati su tre anni.
Sì, sì, sono spalmati su tre anni, 13, 14 e 15. Quindi sai, i conti li fai in fretta. Poi chiaramente al dettaglio vedremo meglio, no? Ma se io ho 111 euro nel 13, 14 e 15, che sono circa 70, sono poco più di 20 euro all'anno, e ci siamo capiti, è meno del 2%, quando l'inflazione reale è ben più robusta. Quindi sotto questo profilo è il classico contratto mediocrissimo. Detto ciò, come dire, il capolavoro è che gli aumenti sono reversibili e bloccabili in caso di difficoltà, quindi, come dire, non sono nemmeno garantiti, e in cambio si fa la solita raffica di concessioni per quanto riguarda gli straordinari, che vengono resi, come dire, più facili e di cui viene aumentata la disponibilità, per quanto riguarda la flessibilità e l'organizzazione del lavoro, per quanto riguarda la penalizzazione della malattia. Quindi in sostanza, in cambio di aumenti inferiori non all'inflazione reale ma a quella programmata, si dà un altro pezzo di potere all'azienda. Punto. Cioè, voglio dire, poi lo studieremo nel dettaglio, vedremo le virgole, punti e virgola, ma, come dire, la sostanza è quella lì. D'altronde io consiglio sempre, ne sono un propagandista gratuito, di leggersi Il Sole 24 Ore, che sotto questo profilo è il giornale più affidabile. Quindi quando Il Sole 24 Ore descrive un contratto come un contratto eccellente e lo analizza ponendo l'accento su ciò che è vantaggioso per le aziende, io ritengo che possiamo fidarci.
Quindi sostanzialmente non soltanto un contratto a perdere dal punto di vista degli esili aumenti retributivi, ma anche un contratto che consegna ulteriore potere all'azienda nei confronti dei lavoratori.
Sì, assolutamente sì. Come dire, ovviamente la logica poi diventa questa: tu ti impoverisci perché il tuo salario si riduce, ma nessun problema, fai più ore di straordinario, accetta più flessibilità, cerca di recuperare qualcosa a livello individuale o, se va bene, a livello aziendale, e quindi sta tu dentro quel modello che indebolisce il contratto nazionale e, come dire, riconsegna il lavoratore la sua solitudine e, nella migliore delle ipotesi, la sua dimensione aziendale.
Certamente, questo è il dato di fatto. Tra l'altro, oggi una delle notizie che sono circolate da parte dei principali giornali è questa, io la definisco quasi una battuta, tanto è ridicola.
Scusa Maria, purtroppo sono messo male.
Fornero sì. Ha dichiarato che per far fronte al problema del ricambio generazionale lei ha già pronta una delle sue solite formule, ossia gli anziani, però ancora lavoratori attivi che non hanno diritto alla pensione, si mettono a fare il part time e per ogni anziano che fa il part time ci piazziamo un giovane che fa l'apprendistato, così tra tutte e due non facciamo uno stipendio. Volevo un commento su questa notizia.
Ma sai, lì non è che ci vada un genio, ovviamente il lavoratore anziano è molto più costoso per l'azienda, non nel senso che costi moltissimo, ma nel senso che il lavoratore giovane ha un salario ancora più miserabile, nello stesso tempo, voglio dire, normalmente, diciamo, poi è chiaro che ci sono i casi, è anche meno produttivo, quindi è una concessione alle aziende e, guardiamola fino in fondo, entra nel meccanismo della feudalizzazione, cioè in fondo lo scambio, io non credo che un lavoratore anziano dice vado a part time a pigliare due lire come dire per salvare la patria, normalmente l'accordo sarà vado a part time a pigliare due lire se assumi mio figlio, quindi come dire il livello di sottomissione del singolo lavoratore all'azienda non ne viene ulteriormente accresciuto, quindi l'azienda porta a casa due risultati: abbatte il costo del lavoro, assume a costo meno di zero forza lavoro fresca e, come dire, lega a sé ulteriormente il lavoratore. Direi che è un capolavoro.